Attenti a Facebook. Ecco il futuro delle bufale sul web. Oggi il problema delle fake news è il testo. Domani un mezzo anche più potente, il video. Presto si potranno manipolare sia l'immagine che il suono. Di Fabio Chiusi, 15 settembre 2017. In un video su YouTube, Donald Trump dichiara guerra alla Corea del Nord. Faremo ricorso all'atomica, annuncia bellicoso, con l'usuale arroganza di toni e gesti. Lo spettatore è preoccupato, incredulo, ma le espressioni del volto sono proprio le sue, le labbra si muovono come ci si aspetterebbe, e la voce inconfondibile è quella di chi ha conquistato la Casa Bianca al grido America First. Quel video non esiste ancora, e il presidente degli Stati Uniti non ha mai pronunciato quelle parole. Presto tuttavia potrebbe non essere più necessario, saranno le tecnologie di manipolazione audiovisuali consentite dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale a creare ad arte una replica digitale di Trump e del suo discorso. È il futuro delle fake news, delle notizie false fatte per confondersi a quelle vere. Oggi il problema è il testo, domani un mezzo anche più potente, il video. Che potrebbe accadere nell'esempio immaginato? Che pagine Facebook e profili Twitter di guerrafondai entusiasti comincino a condividerlo fino a renderlo virale? Che molti semplici utenti in chiaro stato di alterazione emotiva facciano altrettanto? E anche se i media tradizionali e lo stesso Trump si affrettassero a smentire, quanti continuerebbero invece a credere a ciò che hanno visto con i loro occhi? E quali conseguenze diplomatiche e geopolitiche si produrrebbero nel lasso di tempo necessario a diffondere la smentita? È uno scenario immaginifico, certo, ma che potrebbe porsi davvero in un futuro prossimo, se come per le bugie e la propaganda testuale, offline e online, non ne anticipassimo i rischi. Già ora, per esempio, un team di ricercatori dell'Università di Washington è in grado di convertire semplici tracce audio in video realistici, e al labiale sincronizzato di chi le pronuncia. Per addestrare gli algoritmi oggi servono ore e ore di materiale in alta definizione, e dunque la scelta per il soggetto da manipolare è ricaduta su Barack Obama, di cui ce n'è in abbondanza. Domani, tuttavia, basteranno conversazioni su Skype e Messenger, o qualunque contenuto presente in rete. Gli studiosi specificano di avere scelto coscientemente di non voler mettere in bocca a qualcuno parole altrui, eppure non si comprende cosa dovrebbe impedirlo una volta che la loro tecnologia sarà disponibile per i meno ambiziosi scopi dichiarati, come rendere più stabili le videochiamate online. Del resto c'è molto altro. Progetti ancora embrionali come Voco di Adobe, Wavenet di Google o la startup Lilybird promettono di consentire la clonazione della voce di chiunque, addirittura a partire da un solo minuto di parlato esistente. Con Face 2 Face, un gruppo di ricercatori di Stanford, Norimberga e del Max Planck Institute mostra di essere riuscito a modificare in tempo reale, tramite un attore, espressioni facciali e movimenti labiali in video YouTube esistenti di George Bush e di Trump. L'obiettivo? Modificare il video bersaglio in modo fotorealistico, così da rendere virtualmente impossibile notare le manipolazioni. Ancora, basta un'immagine bidimensionale anche di bassa qualità per creare modelli 3D ultrarealistici di un volto, secondo le ricerche pubblicate su Arxiv.org da Aoli e colleghi. In tutti questi casi le questioni etiche sembrano venire dopo le applicazioni ludiche o di business. Che si tratti di costruire dialoghi virtuali tra amici nei social del futuro o con personaggi storici scomparsi, o di migliorare le animazioni degli avatar in videogiochi e film. Nessuna delle ripetute richieste di commento dell'espresso sulle applicazioni propagandistiche delle tecnologie di questi soggetti è andata a buon fine. Solo David Hogg dell'Università di Leeds ha voluto spiegare cosa comporta davvero lavorare alla creazione di una immortalità virtuale, ovvero manipolare, come nel suo più recente studio, il celebre Joey della serie TV Friends, e fargli pronunciare proprio come lo farebbe lui battute che non ha mai recitato, dandogli così vita eterna. Ma è solo l'inizio. La promessa è migliorare la resa della controparte fittizia, ed estendere il modello all'interazione con persone reali e tra avatar. Che significa, per esempio, risponde Hogg, avere l'immagine di qualcuno appesa al muro e interagirci dicendogli qualcosa. Certo, aggiunge lo studioso, i risultati prodotti attualmente dal suo metodo non sono buoni abbastanza da immaginare usi propagandistici che ingannino le folle. Ma assumendo che la qualità migliori, come è quasi certo, quegli usi diventano possibili. Per Hogg è da subito una questione morale. Finora la mia maggiore preoccupazione è stata il lato emotivo coinvolto nell'interagire con persone care, ma virtuali, può essere decisamente inquietante, ammette. Altri colleghi sono più scettici. Philip Smith, Senior Fellow in un progetto di Mozilla sulla disinformazione online, l'Information Trust Initiative, spiega che ci vorranno ancora molti, molti anni affinché siano disponibili strumenti economici per manipolare video e audio con il grado di dettaglio necessario a sfuggire al riconoscimento. E del resto, chiede via mail, ci si è forse posti le stesse domande quando strumenti per la manipolazione fotografica come Photoshop sono stati immessi nel mercato? Eppure anche se, dice, la natura della disinformazione non è mutata con l'era dei social network, a essere cambiato è il volume di disinformazione che oggi è possibile produrre. E c'è la possibilità che questi nuovi strumenti di manipolazione aggiungano benzina al fuoco, un rischio più che concreto se si pensa che il comune denominatore di questi esperimenti sono le reti neurali che hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo esponenziale. Yoshu Abenjo, il docente canadese che ne è tra i padri, pur ricordando che attualmente siamo fuori pericolo, invita a considerare che è probabile che entro un paio d'anni avremo imitazioni davvero realistiche sia delle voci che dei volti animati, in cui sarà possibile che qualcuno manipoli cosa viene detto e con quali espressioni del viso. Ma la nostra società, frettolosa e iperconnessa, è pronta ad affrontare una simile minaccia. Gli esperti concordano, no? Tra le soluzioni, Hogg suggerisce di includere filosofi morali nei team di ricerca. Benjo propone strumenti tecnologici per riconoscere verità e falsità di un contenuto audio-video. Molti notano che audio e video vedranno diminuire il loro valore probatorio in sede giudiziaria, ma sono le masse a non essere educate a fronteggiare un'invasione del falso in vista e udito. Il problema è duplice, dice Charlie Beckett, responsabile di una commissione di studio della London School of Economics dedicata a verità, fiducia e tecnologia. Come incentivare le piattaforme a destinare risorse per strumenti di fact-checking e come assicurarsi che producano giudizi esatti e come contribuire a istruire il pubblico a farlo da sé. Una sfida strategica per le piattaforme stesse, ma anche per editori, educatori, organizzazioni politiche, dice Beckett. La pochezza del dibattito sulle fake news non lascia ben sperare. Utente di Facebook fatti furbo, in un mondo mediato dal digitale, tutto diventa marketing. Colloquio con Antonio Garcia Martinez, ex dipendente del colosso di Menlo Park e autore di Chaos Monkeys. È una follia che i burocrati europei diventino i controllori dell'algoritmo che sceglie quali post far comparire sul mio smartphone. Di Fabio Chiusi. Palo Alto, Silicon Valley. È il 25 aprile 2011, e Antonio García Martínez, dopo un passato in Goldman Sachs e una startup in Incombinator, è appena stato assunto da Facebook. Di fronte a un pezzo grosso, il capo di prodotto Chris Cox. Le nuove reclute lo guardano ammirate e intimidite. Lui chiede: cos'è Facebook? Datemi una definizione. È un social network, risponde uno sprovveduto. Sbagliato, ribatte Cox, non lo è affatto. Un tirocinante si fa coraggio, è il tuo giornale personalizzato, dice. Risposta esatta, è ciò che dovrei leggere e a cui dovrei pensare, lo benedice il superboss recapitato a me personalmente ogni giorno. Alla scena, tratta da Chaos Monkeys, il volume tra l'autobiografico e lo spietato pubblicato da Martinez lo scorso anno, seguono pagine che definiscono la creatura di Mark Zuckerberg il vero fine teleologico dei media moderni e una esperienza quasi religiosa, dotata peraltro di un altrettanto inebriante fascismo aziendale. Il messaggio è chiaro. Facebook è il mondo reinterpretato non più tramite gli intermediari tradizionali, giornali, partiti, governi o chiese, ma attraverso la rete delle proprie relazioni sociali. Channel U lo chiama Martinez, che a Facebook, prima di andarsene, ha contribuito a creare i meccanismi di pubblicità personalizzata che oggi valgono miliardi. Lo incontro ad Amburgo, a margine di un convegno intitolato Disrupting Democracy, cioè rivoluzionare la democrazia. Non necessariamente in meglio, anzi. Martinez nel suo intervento si è chiesto se la democrazia può sopravvivere a Facebook. Cosa risponde? Che c'è stato un tempo in cui ciascuno aveva diritto alla propria opinione. Ora ciascuno ha diritto alla propria realtà e alla propria verità. Ed è difficile avere una democrazia funzionante quando le varie parti del corpo elettorale non riescono a essere in accordo nemmeno sugli elementi essenziali del reale, alcuni dei quali sono ormai legati a Facebook. Dare una visione personalizzata del mondo a ogni utente, del resto, è sempre stato parte dei piani di Facebook. Tempo fa suonava ridicolo, oggi molto meno. Non credo sia ben conciliabile con la democrazia. Non voglio dare l'impressione che sia il solo Facebook a distruggerla, ma credo che Facebook amplifichi delle tendenze in atto e le peggiori. Per le elezioni, per esempio, se lo volesse, ha sostenuto, potrebbe già manipolare l'esito del voto magari sollecitando di recarsi alle urne soltanto gli elettori di una precisa parte politica nelle aree contese. Davvero è abbastanza per pilotare le elezioni? E quanto contano i meccanismi di personalizzazione dei messaggi di propaganda politica su di un social network? Di certo contribuiscono, ma non credo siano il problema principale. La realtà è che in un mondo mediato dal digitale, tutto dagli appuntamenti online alla politica diventa un problema di marketing. So che gli europei sono terrorizzati dalla pubblicità personalizzata, ma è paranoia. Non credo sia questo a mettere in pericolo la democrazia. Il problema è vivere ciascuno in una propria realtà selezionata da altri. È qui che si cela il rischio di manipolazioni. Eppure sappiamo molto poco della reale esposizione a messaggi di propaganda mirata a scopi politici, al punto che in gergo vengono chiamati dark ads, slogan minuziosamente calibrati sul profilo del singolo elettore di cui tutti gli altri non sono al corrente. Un recente studio della Online Privacy Foundation dimostra che funzionano. Non dovremmo regolamentarli, renderli più trasparenti? Non si sa nemmeno perché li si chiami così. Ogni campagna di marketing prova centinaia di post diversi su migliaia di segmenti diversi dell'utenza, e se tutti comparissero a ciascuno non sarebbero niente altro che semplice pubblicità. Insomma, non dovremmo chiamarle dark ads, ma più semplicemente ads, perché in qualunque campagna un singolo utente non vede tutte le pubblicità, eppure non chiamiamo quelle non viste dark ads. In Europa la prima reazione è dire, regolamentiamo, ma non so come si potrebbe fare. Certo, se vedi un messaggio pubblicitario deve essere chiaro che è un messaggio pubblicitario, anzi si dovrebbe specificare anche chi lo ha pagato. Questo vale in particolare per i messaggi politici, così da comprendere se qualche entità oscura sta cercando davvero di manipolare la realtà. Oggi Facebook è un colosso che fonda le sue fortune quasi interamente sulla pubblicità, ma c'è stato un tempo quando lei ne faceva parte, per esempio, in cui le cose stavano diversamente. Qual è stato il punto di svolta? Facebook è un'azienda che innova costantemente, eppure il team pubblicitario non è mai stato all'avanguardia nelle tecnologie pubblicitarie. Tutti la pensano così, anche se pochi lo direbbero pubblicamente. La pubblicità su Facebook funziona, non c'è dubbio, ma non è da lì che escono o sono mai usciti nuovi strumenti per farla. Ciò che ha reso Facebook la miniera d'oro che è oggi, e una delle aziende con la valutazione più alta al mondo, è stato introdurre la pubblicità sul newsfeed da dispositivi mobili. Non è stata la prima a farlo, ma l'ha lanciata proprio nel momento in cui il mondo intero la voleva. Su questo Facebook merita un elogio. L'azienda è stata in grado di comprendere esattamente quando l'utenza si sarebbe trasferita in massa su smartphone e riconfigurarsi in soli 6 mesi da una compagnia incentrata essenzialmente sull'esperienza desktop a una che fa del suo cuore quella mobile. Ed è stato un po' come l'espansione a occidente degli Stati Uniti nel XIX secolo, una landa sconfinata che nessuno prima aveva messo a frutto. Lei sostiene, come Zuckerberg in passato, che Facebook sia più simile a una social utility come il gas, l'elettricità o l'acqua, che a un social network. Diversi legislatori cominciano a pensarla allo stesso modo, sottolineando che dunque andrebbe regolamentato come un servizio irrinunciabile. È d'accordo? Sbaglia chi pensa che si tratti di un optional, che potremmo tutti smettere di usare Facebook se in qualche modo decidessimo di farlo. Non è così. Se anche domani scomparisse, verrebbe rimpiazzato da un altro social network per definire la nostra identità online, e sarebbe il nuovo Facebook. È così che siamo stati condizionati a vivere, e questo non si cambia. È come avere l'acqua corrente. Potrà essere questo o quel soggetto a fornirla, ma ormai è una caratteristica delle società umane. Vogliamo regolamentare Facebook allo stesso modo? Va bene, entro certi limiti, ma l'idea che dei burocrati europei debbano diventare i controllori e i regolatori dell'algoritmo del newsfeed di Facebook, per esempio, è una follia. Ed è impossibile che un'azienda che peraltro modifica questo algoritmo ogni giorno apra il cuore della sua proprietà intellettuale a un qualche ministero o autorità per la protezione dei dati. Se passasse una legge simile in un paese, Facebook semplicemente lo abbandonerebbe. E tuttavia la questione della trasparenza di quegli algoritmi esiste. Perché non dare agli utenti un modo di capire come Facebook seleziona davvero i contenuti che ci mostra? Ma se aprissimo quegli algoritmi, a che servirebbe? Non ho mai lavorato direttamente con il team che si occupa del newsfeed, ma sono stato a capo di un gruppo che faceva ampio uso di tecniche di intelligenza artificiale per filtrare e controllare le pubblicità, un po' come oggi si fa con le fake news, e mi chiedo, se Facebook decidesse di mostrarvi il modello di regressione lineare a 137 fattori usato 2 ore fa su 2 settimane di dati, e di divulgare i numeri che ne risultano, che se ne farebbe il pubblico? In che modo conoscere quel modello matematico, per giunta modificato di continuo, informerebbe il dibattito su Facebook? Quindi non si può fare nulla. Si potrebbero forse divulgare gli input di quel modello? Per esempio, se si basa su dati considerati eticamente discutibili? Ma anche qui, Troppo spesso una certa retorica finisce per ritenere gli algoritmi responsabili di alcuni fatti politicamente scorretti, che tuttavia sono veri. E non è che un insieme di dati va ritenuto scorretto solo perché ci dice ciò che non riteniamo politicamente accettabile? Come sottrarre potere a Facebook, dunque? Beh, è ora che gli utenti comincino a usare il cervello